Buongiorno amiche e amici di Gemini Network, io sono Giovanna Montalbano e questa è Press Corner, la rassegna stampa commentata di Radio Città Aperta. Apro subito con un articolo non molto recente che parla di donne. Il mese di marzo è universalmente riconosciuto come il mese della donna, perché appunto l'8 marzo si festeggia la festa della donna, che è stata proclamata durante il secondo congresso internazionale, proposta da alcune donne socialiste, capeggiate da Rosa Luxemburg e Clara Zetkin. In quel congresso si parlò in particolare della questione femminile, della parità, dei diritti, del suffragio universale, quindi è una data storica fondamentale, non quella del congresso, ma quella dell'8 marzo, che fu una data stabilita poi successivamente. E in questo mese invece ho potuto leggere, come di consueto, articoli che riguardano le donne e gli abusi che le donne subiscono. L'ultimo tra tutti è stato questo di Kevin Carboni per Wired, che annuncia appunto che la Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul sul contrasto alla violenza sulle donne. Leggo il testo. Nel paese tuttavia si sono registrati 78 femminicidi da inizio 2021 e oltre 300 nel 2020. Le proteste dell'Unione Europea e degli Stati Uniti non si sono fatte attendere. La Turchia è uscita dalla Convenzione di Istanbul, il primo trattato internazionale sulla prevenzione e la lotta contro la violenza di genere e la violenza domestica. Il presidente turco Erdogan ha annunciato il ritiro sabato 20 marzo, scatenando proteste nel paese e la condanna da parte appunto delle istituzioni europee e di Biden, il presidente degli Stati Uniti. Secondo le autorità turche, le leggi internazionali sono sufficienti a garantire la protezione delle donne. Nel paese, tuttavia, si sono registrati, come ho prima detto, 78 femminicidi dall'inizio del 2021. Inoltre, l'ufficio del presidente Erdogan ha rilasciato una dichiarazione in cui denuncia la convenzione come il tentativo di un gruppo di persone di normalizzare l'omosessualità, cosa incompatibile con i valori sociali e familiari della Turchia. Il ritiro dal trattato è quindi un doppio passo indietro per quanto riguarda la tutela dei diritti delle donne e quella della comunità LGBTQ+. La convenzione, firmata nel 2011 proprio in Turchia, Istanbul, è ratificata dalla Turchia per prima. Sancisce l'uguaglianza tra uomo e donna e definisce la violenza di genere come un atto discriminatorio e una violazione dei diritti umani, che comprende atti e minacce che provochino sofferenza fisica, sessuale, psicologica ed economica. Inoltre identifica la violenza domestica come qualunque pratica di violenza all'interno del nucleo familiare o tra coniugi e partner. Il trattato, come stabilito dagli articoli 5 e 6, obbliga gli stati a prevenire il verificarsi delle violenze con misure che ridefiniscano i ruoli di genere, di contrasto agli stereotipi che rendono accettabile la violenza di genere. Inoltre, i governi sono tenuti a proteggere le donne e le ragazze che vivono in condizioni di rischio per la propria incolumità. E stabilisce anche l'istituzione di un meccanismo di controllo per verificarne l'applicazione da parte degli stati firmatari. Migliaia di persone sono scese in piazza a Istanbul, Ankara e Smirne contro la decisione di Erdogan, scandendo slogan come "Annullate la decisione, applicate il trattato". "Sono stanca di questo stato patriarcale", ha detto una delle manifestanti intervistata dall'agenzia stampa France Presse. Secondo quanto riportato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre il 38% delle donne in Turchia è stata vittima di violenza da parte del partner e i femminicidi sono in costante aumento. Ricordo che la Convenzione di Istanbul, che ormai ha compiuto quasi 10 anni, riguardava la prevenzione della violenza attraverso alcuni strumenti che tutti i governi dell'Unione Europea avevano promesso di adottare e che poi effettivamente a distanza di 10 anni ancora presentano innumerevoli lacune. Dal numero dei centri antiviolenza che è decisamente minore rispetto alla proposta all'interno della convenzione e che sicuramente non garantisce sufficiente copertura territoriale in tutta Europa, ma soprattutto in Italia, così come altri strumenti importantissimi per contrastare la violenza domestica, la violenza all'interno del luogo di lavoro e per garantire alle donne una maggiore tutela dei loro diritti. Siamo ancora ben lontani dal poterci definire civili, paesi civili. Se andiamo a leggere un articolo non recente, di Amnesty che ci propone una relazione dell'UNIFEM, ci rendiamo conto di quello di cui sto parlando. Una donna su tre, secondo i dati dell'UNIFEM, è stata violentata, picchiata, costretta all'atto sessuale oppure abusata almeno una volta nella sua vita. Secondo uno studio dell'OMS e della Banca Mondiale, la violenza domestica è la causa principale di morte o di lesioni gravi per le donne tra i 16 e i 44 anni, più importante del cancro, della malaria o degli incidenti stradali. Le statistiche sulla violenza all'interno della coppia variano sensibilmente da un paese all'altro. Secondo l'ONU, il 30% delle donne britanniche subisce abusi dai propri coniugi o ex coniugi. In Giordania occidentale la percentuale arriva al 52%. In Nicaragua al 28%, in Bangladesh al 47%, in Canada al 29%, nel sud e sud-est dell'Anatolia, in Turchia al 58%, in Australia al 23%, in Cambogia al 16%. Un'inchiesta condotta in Svizzera ha dimostrato che una donna su 5 tra i 20 e i 60 anni dice di avere subito già violenza fisica o sessuale dal suo coniuge o compagno. Nel 70% dei casi di donne assassinate, il colpevole si rivela essere il coniuge. Nel 99, 14.000 donne russe sono state assassinate dai loro coniugi o familiari. La violenza fisica va quasi sempre insieme con la violenza psicologica. Nell'indagine svizzera sopracitata, il 40% delle donne ha indicato di aver subito violenza psicologica dal proprio coniuge o compagno. Uno studio realizzato in Canada nel 1993 mostra che un terzo delle donne ha subito violenza domestica e ha avuto a un certo punto del rapporto paura per la propria vita. Negli Stati Uniti 700.000 donne sono violentate e subiscono altre forme di aggressione sessuale ogni anno. Il 14,8% di loro ha meno di 17 anni. In Francia tra le 50.000 e le 90.000 donne sono violentate ogni anno. La maggior parte di loro non denuncia lo stupro. Gli abusi sessuali sui bambini sono ugualmente numerosi. Il 20% di 1.200 ragazze fra i 16 e i 17 anni ascoltate in occasione di uno studio effettuato a Ginevra ha dichiarato di aver subito almeno un abuso sessuale. In Perù, uno studio condotto su adolescenti incinte tra i 12 e i 16 anni hanno rivelato che il 90% di loro è rimasta incinta dopo uno stupro e per lo più di un caso di incesto. La violenza contro le donne basata su pratiche cosiddette culturali o religiose rimane una violazione dei diritti umani molto diffusa. Attualmente 130 milioni di donne nel mondo hanno subito mutilazione genitale. Ogni anno 2 milioni di donne e bambine si aggiungono ai ranghi delle vittime di mutilazioni genitali. In India si stima che quasi 15.000 donne siano state assassinate ogni anno a causa della dote. La maggior parte di loro è bruciata viva all'interno della propria cucina, pratica che permette di far passare il crimine come incidente. In Bangladesh molte donne vengono sfigurate o uccise con l'acido. Solo nel 2002 sono stati registrati 315 aggressioni di questo genere su donne e bambine, quasi una al giorno. Più di 60 milioni di donne mancano sulla terra a causa della pratica degli aborti selettivi. Nell'ultimo censimento della popolazione cinese risultano 100 donne ogni 119 uomini. La norma biologica sarebbe di 100 a 103. In Pakistan più di 1.000 donne vengono assassinate nel nome dell'onore ogni anno. Ogni anno quasi 4 milioni di donne e di bambine sono vendute per il matrimonio, la prostituzione oppure la schiavitù. Ogni anno quasi 2 milioni di bambine tra 5 e 15 anni sono costrette alla prostituzione. Più di 200.000 donne del Bangladesh sono state vendute tra il 90 e il 97. Tra 5.000 e 7.000 donne nepalesi sono illegittimamente state trasferite in India. In Belgio tra il 10 e il 15% delle prostitute sono state costrette di esercitare queste attività dopo essere state forzate a lasciare il loro paese natale. Provengono principalmente dall'Europa centrale e orientale, dalla Colombia, dalla Nigeria e dal Perù. In Svizzera si stima che tra 1.500 e 3.000 donne siano annualmente portate nel nostro paese da trafficanti di esseri umani. Secondo le statistiche della Commissione europea e dell'OSCE, tra le 120.000 e le 500.000 donne sarebbero vittime ogni anno della tratta dei paesi dell'Europa centrale e orientale verso l'Europa occidentale. L'HIV e l'AIDS, spesso la conseguenza di queste violenze, più della metà dei nuovi casi di sieropositivi riguarda giovani tra i 15 e i 24 anni e più del 60% di loro sono donne. Uno studio effettuato in Tanzania nel 2001 ha rivelato che le donne sieropositive sono 2,5 volte più spesso vittime di violenza da parte del loro coniuge che le donne sieronegative. In Ruanda si conta circa 500.000 di donne violentate durante il genocidio del 1994. In Bosnia tra le 20.000 e le 50.000 donne sono state stuprate nei primi 5 mesi della guerra del 92. Nel sud della Repubblica Democratica del Congo 5.000 donne sono state violentate tra l'ottobre del 2002 e il febbraio del 2003, cioè una media di 40 per giorno. Durante il conflitto in Congo, il congolese Rally for Democracy e altri gruppi come ribelli Hutu e Mai Mai hanno violentato migliaia di donne di tutte le origini etniche. Le conseguenze sanitarie di questi atti sono state enormi. Molte donne sono morte dopo queste aggressioni e un numero indeterminato è stato infettato con il virus dell'HIV e dell'AIDS. Negli USA, nell'ambito di un'inchiesta effettuata nel 2003, il 23% delle giovani lesbiche hanno dichiarato di essere state oggetto di un tentativo di stupro da parte dei loro compagni di scuola. Il 50% di loro ha subito molestie sessuali. Il ritiro della Turchia della Convenzione di Istanbul è totalmente una violazione dei diritti umani che non riguarda soltanto la Turchia, ma riguarda tutti noi a livello globale. È inaccettabile quello che è accaduto. Le risposte sono state troppo blande. La von der Leyen non può limitarsi a twittare un post in cui si discosta completamente dalla decisione del presidente turco, definendola una decisione quasi inaspettata, come se le politiche attuate fino ad oggi da questo presidente sanguinario e brutale non fossero in linea con questa ultima scelta immonda che ha preso questo presidente. Ma voglio proseguire ancora con altri articoli che riguardano le donne e sono piuttosto recenti. Tra questi un articolo interessante di inizio mese del Post sulla interruzione volontaria di gravidanza, sulla RU486, le regioni che cercano di limitare l'accesso all'aborto. Negli ultimi mesi Piemonte, Abruzzo, Umbria e Marche, governate dalla destra, sono andate contro le nuove linee guida nazionali sulla RU486. La RU486 è una importantissima possibilità per noi donne di praticare l'aborto in day hospital senza dover necessariamente subire la ospedalizzazione, che in questo momento, soprattutto così delicato di pandemia, sarebbe fondamentale accogliere anziché allontanare come possibilità. Tant'è che appunto lo scorso agosto il ministro Roberto Speranza ha proposto di adottarla come scelta, ove possibile, quasi sempre. Sempre. Solo che però alcuni gruppi di destra che sono al momento al governo, insieme all'associazione Pro Vita, stanno provando a osteggiare in tutti i modi possibili queste linee guida. La scelta di proporre ad agosto questa soluzione è stata fatta un po' in sordina, un po' per le ferie, un po' per la morale e un po' per l'elettorato cattocomunista, visto che comunque a breve ci sarebbero state le elezioni regionali. E se noi pensiamo che in Francia e in molti paesi d'Europa già questa pratica viene effettuata in modo ordinario e che ha garantito un ottimo risultato attraverso la telemedicina durante i mesi di pandemia, per cui le donne hanno potuto avere il diritto di abortire anche durante questi mesi di lockdown, mentre noi andiamo sempre molto a rilento quando si parla di diritti. Adesso mi viene in mente anche un episodio accaduto a dicembre, il 19 dicembre del 2020, in cui l'associazione Pro Vita e Famiglia ha notificato addirittura una diffida all'assessora Baccali di Ravenna, che aveva richiesto la rimozione dei manifesti della campagna contro la RU486. Il direttore di questa associazione, dell'associazione Pro Vita, è Francesca Poleggi, che è anche un'insegnante di diritto della scuola secondaria. Adesso, mi sembra un po' assurdo che un insegnante possa essere il direttore di questa associazione che osteggia i diritti umani. Però vediamo un po', perché qui dice che negli ultimi mesi, questo articolo sostiene che negli ultimi mesi Piemonte, Abruzzo e Umbria e Marche sono andate contro le nuove linee guida, ma in verità queste regioni, così come altre regioni italiane, è da oltre un anno che tentano di osteggiare la RU486. La stagione delle mozioni pro vita è stata inaugurata il 5 ottobre del 2018, a 40 anni dall'entrata in vigore della legge sull'aborto, da Alberto Zegler, consigliere comunale leghista di Verona, seguito poi da Giorgia Meloni a Roma e da Luigi Amicone a Milano, che dopo le rimostranze di Nomina di Meno non hanno ricevuto il favore dei consigli comunali, ma sono molti i tentativi di esponenti di Fratelli d'Italia, PDL e Lega in varie città italiane, di proposte volte a stanziare finanziamenti ad associazioni locali legate al movimento Pro Vita. Alessandro Balboni a Ferrara, Armanino e Smeraldi a Sestri Levante, Luigi Santoro a Modena, Orlando Baldassarre a Imperia, Zanini a Treviso, sono solo degli esempi. L'ostacolo all'aborto è anche in qualche modo promosso dagli obiettori di coscienza, che in Italia stanno aumentando in modo esponenziale, e questo comunque riduce le possibilità di copertura territoriale di questo diritto, inevitabilmente. E con la pandemia in corso anche le donne hanno davvero difficoltà a abortire. La pillola RU486 è l'unico modo in questo momento che abbiamo di poter tutelare un diritto fondamentale per noi donne. Il fatto che sia osteggiato è inaccettabile in un paese che si definisce civile. Comunque, leggiamo l'articolo. Negli ultimi mesi, i movimenti e i gruppi che si oppongono all'aborto e ai diritti riproduttivi delle donne hanno intensificato la loro propaganda con varie campagne comparse in numerose città italiane. Parallelamente, Lega e Fratelli d'Italia, che governano in diverse regioni e che con questi gruppi conservatori e cattolici hanno espliciti legami, ne hanno portato avanti in modo concreto il programma politico per limitare l'accesso all'aborto farmacologico, andando contro le nuove linee di indirizzo del Ministero della Salute o per sostenere formalmente natalità e maternità attraverso delle precise proposte di legge, portando avanti però implicite finalità antiabortiste. Lo scorso dicembre una campagna antiabortista di Pro Vita e Famiglia paragona l'aborto per via farmacologica a un veleno. La senatrice Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, tra gli altri, aveva difeso il messaggio dicendo che il vero scandalo erano semmai le decisioni prese dal Ministero de Roberto Speranza nell'agosto scorso, quando dopo mobilitazioni dal basso portate avanti negli anni da movimenti femministi, associazioni che lavorano per i diritti delle donne, delle ginecologhe non obiettrici, erano state aggiornate le linee dell'indirizzo sulla RU486, come ho ricordato poco fa. L'aborto farmacologico prevede l'assunzione di due farmaci a distanza di 48 ore uno dall'altro, il mifepristone in combinazione con il misoprostolo, ed è una pratica sicura, come dimostra la letteratura scientifica internazionale e come afferma la OMS, che ha incluso i due farmaci abortivi nella lista delle medicine essenziali. In Italia la possibilità dell'aborto farmacologico era stata introdotta solo nel 2009, in Francia nell'88 e nel Regno Unito nel 90, ma con una serie di ostacoli, con un limite di tempo ridotto, 7 settimane, che poi il ministro Speranza ha incrementato a 9, rispetto a quello indicato dal farmaco stesso adottato dagli altri paesi, appunto 9 settimane, come ho appena detto, e con una procedura all'italiana che prevedeva il ricovero ordinario in ospedale di 3 giorni. Ora, l'8 marzo il ministro aveva aggiornato le proprie linee di indirizzo ferme da 10 anni, l'8 agosto, annullando l'obbligo di ricovero in ospedale ed estendendo a 9 settimane di età gestazionale la somministrazione del farmaco. Questo non è andato a genio a molti esponenti che occupano ruoli fondamentali nei governi regionali italiani di destra. Io mi chiedo come sia possibile ancora oggi nel 2021 accettare questo tipo di sopruso. Il mio tempo adesso è finito e mi dispiace non poter continuare a leggervi gli altri articoli. Ci risentiamo mercoledì prossimo e spero di potervi parlare ancora di diritti delle donne. Buona giornata e continuate ad ascoltare Radio Città Aperta.